Queer Code. Oggi abbiamo un ospite, gradito, ne sono certa, che porterà la sua testimonianza. La sua esperienza l'ha portato a fare attivismo in un'associazione che opera sul territorio e a mettersi in rete con altre realtà e singole persone, per creare anche un tavolo intersezionale sul piano cittadino, all'interno della rete antirazzista di Padova. Oggi parliamo di sessismo e migrazioni, soprattutto dal punto di vista delle soggettività non eteronormate. L'essere migrante e l'essere omosessuale può rivelarsi un doppio stigma ed è una condizione che ha bisogno di servizi e momenti di ascolto dedicati. Lasciare la parola a chi è maggiormente interessato dalla situazione può essere un buon inizio per cominciare a parlarne. Per questo leggeremo anche alcuni estratti del rapporto di ricerca Io, immigrazioni e omosessualità, che intervista 36 migranti di varie nazionalità sulla loro situazione di appartenenti alla comunità LGB, intersecata a quelli di trovarsi in un paese straniero, con difficoltà di lingua, burocrazia, casa, lavoro e accesso ai servizi. Ora lascio volentieri la parola ad Amir.
Non è facile per me parlare dei e delle migranti LGBT. Da un lato mi rimanda ad esperienze irriducibili alla mia, traiettorie di vita divergenti e non coincidenti con quelle di una persona tutto sommato privilegiata, nata e cresciuta in Italia da genitori sì palestinesi, ma integrati, parola orribile che rimanda ad un'idea fascista di società. Milito in Boramosa, un'associazione che si propone di offrire supporto ai e alle migranti LGBT, soggettività che sono sottoposte ad un doppio fuoco incrociato, per essere migranti in una società strutturalmente razzista, per essere sessualità non conformi in un mondo eteronormato. Come persone migranti, sono sottoposte alle discriminazioni strutturali che tutti noi conosciamo, prodotte da un sistema che si serve di diversi dispositivi per creare e includere soggetti sulla base di linee di demarcazione, quali razza, classe e genere. Sì, perché i migranti non sono tutti uguali. A partire dalla crisi migratoria innescata dalle primavere arabe, i paesi europei hanno approntato un nuovo sistema di governance delle migrazioni, costruito attorno alla figura del richiedente asilo. Secondo questo paradigma, il migrante legittimo è solo quello che viene accolto in quanto vittima, magari di un mondo barbaro totalmente diverso dal nostro. Un altro in cui possiamo vedere trasfigurato un diritto inalienabile in un favore da noi gentilmente concesso. Dal lato opposto di questa aberrante tassonomia troviamo il migrante economico, colui che si sposta volontariamente per opportunità personale e che una volta accolto, se va bene ci ruberà il lavoro, se va male comincerà a delinquere. I 35 euro sono comunque garantiti. Peccato però che questa distinzione sia falsa e tendenziosa, creata da quelle stesse politiche il cui scopo principale deve essere quello di aiutare a sviluppare opportunità per tutti, migranti e autoctoni. È falsa, perché all'atto pratico è impossibile distinguere un migrante economico da un richiedente asilo. Una donna costretta all'indigenza perché appartenente ad una minoranza etnica discriminata nel suo paese di origine e che quindi decide di emigrare verso l'Europa. A che categoria appartiene? È tendenziosa, perché suggerisce l'idea che tutto questo non ci riguarda, che non ci sia alcun legame fra le sofferenze patite dagli abitanti di alcune parti del mondo e gli interessi delle classi dirigenti dei paesi di destinazione. Il risultato di queste pratiche di potere è l'integrazione differenziale dei migranti basata sulle contingenze e sulle necessità politiche ed economiche del momento. Lo stiamo vedendo giusto in questi giorni. Il migrante che prima, secondo il discorso mainstream, passava le sue giornate a cazzeggiare a spese dei contribuenti, rigorosamente bianchi e italiani, ora si è mutato in una risorsa fondamentale, anche da regolarizzare, per il mantenimento della filiera produttiva agricola, inceppata dalla pandemia globale in cui siamo invischiati. Dove si colloca in questo immaginario la migrante LGBT? Sicuramente, proprio per via del discorso umanitario, il migrante LGBT è innanzitutto un potenziale rifugiato. Chiunque, secondo l'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, abbia il giustificato timore di essere perseguitato per appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Potenziale, appunto, perché per essere ascritto a questo gruppo sociale bisogna soddisfare gli stereotipi e le aspettative delle istituzioni e dell'opinione pubblica. Troppe volte mi è capitato di vedere persone a cui non è stato concesso lo status di rifugiato perché non rispettavano i canoni delle autorità chiamate di volta in volta a decidere. Storie prese di coscienza del proprio orientamento o della propria identità di genere ritenute poco credibili perché non corrispondenti agli stereotipi e pregiudizi del decisore di turno. Le storie e i corpi dei e delle migranti LGBT sono irriducibili allo sguardo violento delle istituzioni. Le loro esperienze concrete ci raccontano altro, di discriminazioni, controcondotte e resistenze sul piano della socialità reale. Condividono le lotte degli altri migranti, devono affrontare razzismo e sfruttamento, con il primo presente anche nella comunità LGBT. Ma sono anche impegnati ad affrontare altre sfide legate alla loro appartenenza a quella stessa comunità, discriminazioni omofobe perpetrate dai membri della nazione ospitante e financo da altri migranti e connazionali, con il rischio di vedersi alienati i propri affetti. I migranti LGBT sono figure liminari del confine fisico che hanno attraversato una volta e del confine eteropatriarcale ed eurocentrico che oltrepassano quotidianamente con la loro esistenza contraddittoria. Ed è proprio questa contraddizione costitutiva che forse mi ha spinto a diventare membro di un'associazione che si occupa innanzitutto di queste soggettività. Perché in questa contraddizione riconosco la mia fragilità, la mia incapacità di rimettere assieme i cocci di identità. Perché in questa contraddizione riconosco la mia fragilità, la mia incapacità di rimettere assieme i cocci di un'identità scissa fra un forte attaccamento alle mie origini palestinesi, l'orgoglio di essere gay e di appartenere ad una comunità che mi ha permesso di gettare uno sguardo rivoluzionario sull'esistente. La fragilità è difficile, fa male, è dolorosa se vissuta in solitario, ma se rivendicata, condivisa e riorganizzata con compagni e compagne, può diventare una forza straordinaria.
تذكر تذكرني لو يا اخي تنساني يا حبيبي يا نصيبي ما بعمرك بليت sacar te enseñé.
Dal rapporto di ricerca Io, immigrazione e omosessualità. In alcuni casi, seppur la possibilità di vivere a pieno la propria omosessualità non rappresenti il principale push factor della migrazione, essa si affianca alle principali motivazioni, studio, lavoro, si sviluppa assieme a loro. A questo riguardo sono significative le parole di un giovane intervistato, giunto in Italia per studiare e scoprire nuovi mondi, che paragona le tappe che hanno scandito il proprio coming out fatto ai familiari alla scalata di una catena montuosa. Ad ogni svelamento, ai genitori, ai fratelli, ai nonni, una ripida salita, cui, piano piano, seguiva la discesa della progressiva accettazione e comprensione. Il cammino tra le montagne, ad un certo punto, diventa reale con la migrazione. Il peso sociale sulla famiglia, una famiglia in vista ed altolocata, è molto pesante. L'uscita dalla madrepatria comporta una liberazione per l'intervistato e per la stessa famiglia che resta.
Il mio coming out? Una montagna. Quando ho detto ai miei amici che ero gay, era come salire con gran fatica. Ma in questo processo ho imparato a crescere, a essere forte, ad avere fiducia in me stesso. Poi si arrivava a un punto culmine, ad esempio il confronto con mio padre, a cui seguiva la discesa durante la quale iniziavo a essere accettato. Non era una sola montagna, ma una catena montuosa. Ogni volta dovevo scalare di più, più in alto, su diverse montagne. Un giorno erano i miei genitori, un giorno le mie sorelle, un altro la famiglia dei miei genitori, un altro ancora la migrazione e l'Italia. Un conto è parlare con i genitori, ma intorno a loro non è detto che lo accettano. Loro hanno un sistema sia familiare che di amicizie. A questo bisogna aggiungere che la mia famiglia in Ecuador è una famiglia d'élite culturale. Questo ha comportato che la mia famiglia si preoccupasse molto di che cosa diranno gli altri.
Questo ha influito sulla tua scelta di vivere in Italia?
Penso che sia stato un aiuto per mio padre per non vivere quel contesto. Io vivo la mia omosessualità in modo molto rilassato. La mia scelta non riguarda tanto l'omosessualità quanto fare un'esperienza fuori dal paese. Mer dall'Ecuador.
E poi, quando si arriva a destinazione, ma si è spesati e in cerca di informazioni, è di fondamentale importanza il ruolo delle associazioni di base sul territorio. E quindi leggiamo ancora. Il ponte. Le associazioni LGB potrebbero fungere da ponte, traghetto dell'emergenza dei migranti all'inserimento, attraverso l'erogazione di informazioni utili al soddisfacimento dei bisogni essenziali, l'accesso alla casa, i documenti, il lavoro, eccetera, da un lato, e dall'altro l'offerta di una rete amicale e di un contesto di socializzazione, essenziale soprattutto nell'isolamento cui rischiano di trovarsi le persone migranti omosessuali, quando la rete di connazionali viene meno. Secondo te, quale dovrebbe essere il ruolo specifico delle associazioni gay nei confronti dei migranti?
Di funzionare da ponte, oltre ad aiutare per le pratiche, permettere di socializzare, di conoscere. Uno è straniero, per giunta gay, necessita sicuramente di un posto di persone che gli permettano di conoscerne altre, integrarsi. Di fronte ad una potenziale doppia difficoltà, l'associazione dovrebbe fornire un punto di partenza, non essere un luogo dove rimanere, ma un piccolo ponte verso altro. NM Marocco.
La spinta. Oltre alle fasi dell'emergenza, le associazioni LGB dovrebbero essere in grado di offrire servizi e risorse utili all'empowerment delle persone migranti LGB, come ad esempio la formazione professionale. L'ascolto. Si cercano luoghi in cui trovare accoglienza e contesto proattivo, accogliente, sicuro e tutelato. Il cerchio. C'è chi riconosce a queste associazioni il merito e la capacità di offrire accoglienza e tutela completa a tutto tondo. La voglia di fare insieme agli altri, lotta per i diritti e impegno politico, un compito questo che è esigenza in particolare di chi proviene o da situazioni di persecuzione o da precedenti esperienze di attivismo in ambito LGB in patria. Secondo un intervistato, l'avere alle spalle l'appoggio di un'associazione con un ruolo politico forte può rappresentare un vantaggio in molti casi. L'informazione sulla situazione e i diritti degli omosessuali in Italia che potrebbe assicurare e favorire l'emersione di migranti LGB. Sono molti, infine, i suggerimenti concreti per il miglioramento dei servizi LGB e il loro adattamento all'utenza migrante. offrire servizi generali agli immigrati, anche per creare cultura ed intercettare le persone LGBT invisibili in rete con altri punti di offerta, come sostiene qualcuno. Servizi di questo tipo godrebbero della così percepita predisposizione delle associazioni LGBT all'accoglimento delle differenze e all'apertura. Avere uno sportello multilingue, essere presente all'interno delle comunità stesse, investire nella pubblicizzazione della propria offerta attraverso canali e materiali multilingue, per favorirne la conoscenza da parte delle persone straniere. L'ostacolo linguistico, infatti, rischia di limitarne la conoscenza e l'accessibilità. Utilizzare canali diversificati che favoriscano la diffusione tra i migranti di conoscenza sulle realtà associative LGBT, scuole e università comprese, rafforzando i contatti e l'apertura di percorsi di collaborazione con altri contesti del territorio non LGBT. Secondo un intervistato, ridurre la specificità delle associazioni LGBT attraverso una maggiore apertura all'esterno, attraverso ad esempio l'attivazione di biblioteche, servizi informativi, eccetera, favorirebbe l'ingresso di altri utenti.
Le mie paure riguardano un sistema che sta fallendo, non proprio concentrato sull'omosessualità, anzi. Trovo che da questo punto di vista anche l'Arcigay e altre associazioni dovrebbero sbloccare un po' questo atteggiamento di sola omosessualità. Trovare dei meccanismi per coinvolgere persone, perché è una realtà che è ancora poco conosciuta. Una situazione che mi è venuta in mente è di fare una biblioteca aperta a tutti con diverse tematiche. Certamente fare quella dell'omosessualità più approfondita. Così, se sono uno studente, posso avere l'opportunità di cercare un libro e andarlo a prendere all'Arcigay, non necessariamente sull'omosessualità, ma poi, stando là, si può interessare ad altre cose. Adesso invece, in questo senso, fallisce un po' l'interazione dell'omosessualità con il contesto locale.
E come straniero?
Anche come straniero. Se io straniero trovassi dei punti all'interno dell'Arcigay che mi servono non solo come omosessuale, ma anche come straniero, io mi rivolgo all'Arcigay. Come compilare un modulo, come ci si iscrive all'università o ai corsi di aggiornamento, oppure quali cose mi offre questo territorio, oltre all'essere omosessuale, per la mia permanenza qua. Anche da un punto di vista legale.
Investire sul versante internazionale, in collaborazione con chi è già qui, offrendo informazioni e sostegno alle persone GLB in difficoltà che vogliono emigrare in Italia. Il suggerimento per i servizi LGB è, dunque, di pianificare il proprio lavoro considerando quale target di utenza non soltanto i migranti già presenti nel nostro paese, ma anche coloro che, altrove nel mondo, possono essere intenzionati a fare dell'Italia la meta del loro futuro. Pensare a servizi specifici per gli utenti più deboli e fragili, come i migranti LGBT in condizioni giuridiche di irregolarità. Pensare a modalità di aggancio e interventi rivolte alle famiglie migranti. Per le persone migranti, ed in particolare per le seconde generazioni, i rischi di conflitto con i familiari e di isolamento come conseguenza del coming out sono elevate e possono avere costi altissimi.
Move these voices in my
vision blurrier.
Che hanno l'essere migrante o l'essere gay nell'autodefinizione e nella determinazione della propria identità pare variare a seconda se il punto di vista da cui li si osserva è interno o esterno, nella percezione che si ha di sé o da come si viene percepiti da altri. È possibile avanzare alcune ipotesi esplicative dei motivi per cui in alcuni casi uno stigma prevale sull'altro, ipotesi che, tuttavia, richiederebbero di essere confermate da ulteriori indagini di approfondimento. Le difficoltà maggiori sono percepite in qualità di migrante, che, da un lato, si trova ad affrontare sia le difficoltà connesse all'acquisizione e alla conservazione della condizione di regolarità, sia il lungo percorso di superamento della fase iniziale di emergenza, il soddisfacimento dei bisogni primari come la casa e il lavoro. Dall'altro lato, è posto in una condizione di svantaggio e punibilità dalla normativa vigente. In alcuni casi, il paragone con la condizione degli omosessuali nei paesi d'origine può determinare una percezione relativamente più positiva della vita omosessuale in Italia. Si è omosessuali come altri italiani omosessuali, mentre si è stranieri sempre. Si è visto come il pieno inserimento nelle comunità dei connazionali sia infrequente e, anche quando c'è, esclude spesso la possibilità di manifestarsi in quanto gay. All'interno della comunità gay, invece, si trova comunque conferma e riconoscimento di una propria identità. Come afferma un intervistato, una diversità fa scomparire l'altra.
Per un altro verso, se uno è immigrato ed è gay, viene già tollerato come immigrato. Per cui il fatto che sia gay passa in secondo piano, quindi potrebbe essere un vantaggio. AMN dal Marocco.
L'essere migrante si sperimenta solo in Italia. Essere omosessuale, al contrario, può essere una condizione che si vive da prima. Sentirsi straniero, quindi, può richiedere più tempo per la rielaborazione. È un nuovo trovarsi minoranza che comincia con l'arrivo nel paese ospite. Altre volte, invece, essere migrante e LGB al contempo raddoppia l'emarginazione e l'esclusione.
Come straniero non mi avrebbero detto tutte queste brutte parole per strada. Frocio, lecaculo, tutte queste parole, è stato molto. Se io dicevo qualcosa loro, mi dicevano tutte queste parole. Mi dicevano un'altra parola pesante. Stavo con un amico, invece pensavano che mi stavo prostituendo. È brutto sentirsi dire che se sono gay e anche sudamericano, per forza io non posso fare altro che quel lavoro. LPR Perù.
Money can I buy? How's the love that's here tonight? How's the love that's here tonight? Oh, oh, oh. It's just you and I. So lift your hands toward the sky. Lift your hands toward the sky. Oh, oh.
It seems like yesterday that I was nothing. Then all of a sudden I'm a volcanic eruption. Then all of a sudden it's like spontaneous combustion. And I'm all up in your face yelling, bitch, you can't tell me nothing. Cause I came from the bottom, now everybody's watching. I said it was my time, now I'm who everybody's blocking. And I'm just out here sprinting, I'm running right through my vision. I'm trying to outrun my past, but still trying to defeat my limits. Cause you only get one moment in this life to be great. And you give it your all, despite what it takes. And you never let them kill you, you take everything they give you and throw it right fucking at them and tell them it doesn't build you and know it'll never break you and know it can't overtake you. Life's like a bed of roses, you take the thorns and you make do. Sometimes you have to hurt for the cause to be reached, but one day you'll be stronger than all that you beat and you can say,
money can I buy all the love that's here tonight?
than preachers. I realized I was a teacher, not just one of the heathens. I'm born to destroy the fallacy. Stop creating believers, start creating the leaders. Tell them who they should follow. Nobody but themselves, especially if they hollow. Especially when they empty and desperate search for fulfillment. You the only person alive who holds the key to your healing. So you take it and you run with it and keep going, even when your sun's hidden. Because the time we spend in darkness when the rain comes is where we often find the light soon as the pain's done. There ain't material things in the world that can change the fact that you feel alone. Despite the fact that it gets hard, you take it all and you still go. Take the sun and you still grow. Lose the light and you still glow. I've been there, I'm still here, and I know how you feel, so filled with my opposition to anybody not different. Fighting to stay the same. I got lives in my hands and I'm fighting to make them change. Can accept responsibility, find somebody to blame. The emotions that I'm harboring about to drive me insane. Tried to say fuck everything, but I ain't had a heart to. Rarely had the heart to do a lot of things I ought to. So now I spit it for people who say they cause missing. Inspire life and not anybody that's forfeiting. Cause it's easy to keep pretending that there's nothing wrong. But it's harder to keep your head up and be fucking strong. So now they telling me go haze, they can't stop you. Heavyweight flow, if they can't lift you, then they can't drop you. The pinnacle, if they can't reach you, then they can't top you. Man, they can't do anything that you're about to.
Since 1998, the Audre Lorde Project has been building an organizing space for LGBT immigrants of color in New York City. Within these communities, we have prioritized our work with undocumented folks, low-wage workers, and trans and gender non-conforming immigrants of color, because we know that these are some of the most vulnerable community members in this time, and that a true immigrant rights movement will not be successful unless it is these very community members that are leading the way. As LGBT immigrants of color, we want to share some of our position with the broad LGBT community, as well as the immigrant rights movement in the US. Full legalization is a non-negotiable demand. We support immediate access to full legalization for every person in the US. We believe that undocumented people, low-wage workers, sex workers, and unemployed workers are as important as professional workers who have had greater access to visa and green card programs. We believe every person in the US deserves access to benefits that only some enjoy, including all welfare subsidies, housing subsidies, access to affordable medical facilities, public school, and financial aid. We know that many in our communities are extremely vulnerable to exclusion from these benefits, including trans and gender non-conforming folks, low-wage workers, undocumented folks, youth, elders, and those who are HIV positive. We also recognize that many citizens in this country are also excluded from this support system and advocate a unified struggle for access to benefits. We support the immediate repeal of the HIV ban, which has been a legal and discriminatory barrier for many members of our communities from our countries of origin, as well as a criminalizing and dangerous reality for our community and family members in the US. We oppose the proposed increased barriers to asylum seekers, which will further marginalize members of our community who are vulnerable to violence in other countries based on gender identity, political descent, sexual orientation, religion, and many other factors. We call on all members of our various communities, LGBT communities, our ethnic communities of origin, and fellow activists to stop making false distinctions between immigrant and LGBT communities. We also ask that our political strategies always reflect the needs of the most vulnerable segments of our communities. Making deals based on the priorities of white, professional, non-trans immigrants and citizens is undermining more than one movement. When all the assimilation strategies end, there will be many of us who will still do not fit. We are building a movement for every one of us.
Queer Code!